Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Good little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. And words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid. I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you quit your head with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am.
So, niente, volevo simulare del gregoriano oggi per partire in modo un po' diverso. È uscita così, cancelliamo tutto quanto immediatamente dalla memoria presente e futura. Ripartiamo. Buongiorno, sono le 8 e 4 minuti. Questa è naturalmente la stanza del Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. La puntata del venerdì, quella breve, perché arriva come sempre il professor Di Stefano con il giorno delle locuste. Attenzione, perché oggi a sorpresa ritorna anche il professor Alessandro Santoro, che alle 9:15 spiegherà tutto, ma proprio tutto, sulla riforma fiscale, a partire dalla riforma del catasto. Ma intanto cominciamo, perché allora tutto bene, amici come prima, esce dalla finestra la Lega di lotta, rientra dalla porta quella di governo. Dialogo cordiale e costruttivo, dice Salvini, che è un classicissimo del politichese di governo, mai che escano da un colloquio rivelando di essersi mandati allegramente a fanculo. Il confronto è sempre cordiale ed è sempre costruttivo. Salvini ha chiesto impegni scritti, stavolta non gli basta il disegnino, e ha annunciato che andrà nell'ufficio di Draghi una volta alla settimana, naturalmente a controllare se c'è Giorgetti, un po' come quando rientri a casa di soppiato per vedere se c'è l'amante di tua moglie rinchiuso nell'armadio. Dov'è? Dov'è Giorgetti? Vieni fuori, lo so che sei qui! Perché il problema di Salvini è proprio quello, non farsi tagliar fuori e far vedere che a guidare è sempre lui. Dunque, a parlare con Draghi deve essere lui. E la cosa funziona più o meno così. Salvini parla con Draghi, che poi però parla con Giorgetti, che parla con Confindustria, che dice a Giorgetti di dire a Draghi cosa dire a Salvini. Poi Draghi parla con Salvini e lui è felice come una Pasqua, così può dire a tutti di aver parlato lui con Draghi. Ecco, la sintesi mirabile ieri l'ha fatta Elio Vito. Dopo che Draghi si era impegnato a non aumentare le tasse sulla casa, Salvini ha incontrato Draghi e ha ottenuto che non aumenti le tasse sulla casa. Applausi, chapeau, sipario. Ma c'è di più, c'è qualcosa che non torna, qualcosa che non ci dicono. Salvini si fida di Draghi, ma Libero invece no. E oggi titola sulla casa: Draghi non la dice giusta ed è così, è vero, hanno ragione. Qualcosa di fondamentale non ce l'hanno detta, ce l'hanno tenuta nascosta, e questa cosa ce la rivela stamattina Il Foglio, e cioè che Salvini, tenetevi forte, la stessa identica riforma del catasto la sottoscrisse ed approvò già nel 2014 ai tempi del governo Berlusconi. La approvò, ma non lo sa. Non ci credete? E allora andiamo a leggere quello che racconta questa mattina Il Foglio. La scena è questa: il governo decide che è ora di mettere mano alla riforma del fisco. Si fa una delega che il Parlamento sviluppa inserendovi una sostanziosa riforma del catasto dei fabbricati, al fine di attribuire a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita. Una maggioranza trasversale promuove la proposta, con Lega e Fratelli d'Italia che plaudono e votano entusiasti e anzi chiedono celerità nell'operare la revisione, l'opposto di quello che accade ora. Salvini e Meloni che si esaltano per la riforma del catasto col rischio della stangata per i contribuenti. Fantascienza, si dirà, e invece no, è tutto vero. Succedeva con la delega fiscale del 2014. La riforma era la stessa e addirittura il testo pure. Non a caso è stato ricopiato in modo pressoché pedissequo nella delega approvata in questi giorni. Anzi, all'epoca non c'era stata neppure la premura voluta ora da Draghi di specificare che la revisione non avrebbe influito sulla determinazione della base imponibile dei tributi, ma i sovranisti non ci badavano. Apprezzabile, anzi doverosa, definivano i patrioti di Fratelli d'Italia la revisione del catasto. Il leghista Centinaio sollecitava a fare presto, 5 anni, in 5 anni di evasione ce ne sarà veramente tanta, serve un'accelerazione. Fosse dipeso da lui, la riforma sarebbe già conclusa da tempo e con tutti i commi che oggi Salvini invece considera indegni. Si è perfino presentato con i fogli in mano davanti ai giornalisti Salvini 2 giorni fa e ha fatto vedere articolo 7, comma 2, lettera A e B. Qui si nasconde l'aumento delle tasse, sentenziava. Qui si vuole attribuire a ciascuna unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzate in base ai valori normali espressi dal mercato, e su quella attualizzata si soffermava come si fa su un dettaglio scabroso, e poi proseguiva nella lettura: si vogliono prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Ecco l'imbroglio, voleva fargliela sotto il naso Draghi, e invece lui, il capitano, se n'è accorto. Non si è accorto però che quelle proposte il suo partito le aveva già approvate per ben 3 volte, 2 alla Camera e 1 al Senato tra il settembre del 2013 e il febbraio del 2014, e quei commi c'erano identici. Famigerata lettera A era divisa in 2 sottocommi F e H del comma 2 dell'articolo 1, l'altra lettera incriminata, la B, è addirittura copiata parola per parola. La delega del resto venne varata al termine di un lavoro avviato dal governo Berlusconi e arrivato fino a quello Renzi. Il relatore alla Camera fu proprio quel Daniele Capezzone, allora in Forza Italia, che oggi dalle colonne della Verità tuona contro i il bagno di sangue, la bomba orologeria della riforma del catasto di Draghi. E andarsi a rileggere i commenti che facevano i sovranisti di allora è sorprendente. Il 4 febbraio del 2014 al Senato i leghisti Bellotte e Centinaio invitavano il governo alla celerità perché, come affermava il futuro ministro dell'agricoltura, ormai da mesi diciamo che ci sono zone d'Italia dove il catasto non esiste neanche, dove c'è un abusivismo selvaggio pazzesco. Due settimane più tardi alla Camera il leghista Busin ribadiva che la riforma del catasto è forse la più urgente per evitare vere e proprie ingiustizie, e Pasquale Maietta di Fratelli d'Italia si augurava che questa non sia l'ennesima delega i cui decreti attuativi subiscono continui rinvii. E invece andò a finire proprio così, che non se ne fece niente, con grande scorno di chi? Dei leghisti e dei meloniani. Fosse dipeso da loro, sarebbe già in vigore la patrimoniale. Questo il racconto mirabile di Valerio Valentini oggi sul Foglio, che ci rivela che appunto qualcosa non ce l'avevano detta, ce l'avevano tenuta nascosta, cioè che Salvini e Meloni approvarono e promossero entusiasti nel 2014, ai tempi del governo Berlusconi, proprio tutto l'iter necessario della riforma del catasto. Evviva, abbiamo cominciato così. E allora andiamo a vedere oggi che cos'altro troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. Allora, Repubblica apre, oggi si parla molto di recovery plan e di PNRR, con l'allarme sud sul recovery. Le risorse del PNRR destinate al mezzogiorno sono inferiori al 40% annunciato, e c'è anche l'altro tema delle burocrazie impreparate, dei tecnici che dovranno gestire poi tutti i soldi che arriveranno. Repubblica che intervista il ministro Giovannini, che a proposito dice che verranno formati 40.000 tecnici, più tardi, se avremo tempo, lo leggeremo. Comunque anticiperemo la questione prima del giorno delle locuste. Anche il Sole 24 Ore apre su un altro aspetto del PNRR, ovvero le risorse destinate alla ricerca che si incrociano con i criteri della parità di genere. Il 40% dei ricercatori sarà donna, il governo punta sulla parità di genere. E a proposito, oggi la Stampa di Torino intervista la vice ministra dell'università su questo tema. A proposito di risorse della ricerca, interviene Domani, perché per rilanciare la ricerca non bastano le promesse e gli omaggi a Parisi. Premio Nobel per la fisica, Draghi cita il premio Nobel per la fisica proprio lui e dice: ha ragione, aumentiamo i fondi per colmare il divario con gli altri. Per eguagliare la Germania abbiamo bisogno di 20 miliardi l'anno e il doppio dei ricercatori. Ci sarà però un innesto significativo di risorse per la ricerca, lo chiedono proprio a Maria Cristina Messa, la ministra dell'università, oggi intervistata dalla Stampa. A un certo punto Flavia Amabile le chiede: quindi saranno introdotte nella prossima finanziaria? E lei risponde: le premesse ci sono tutte, lo spero. Ecco, siamo ancora nel campo della speranza, vedremo poi se tra la speranza e la realtà lo iato si colmerà. Altro tema molto trattato oggi sulle prime pagine, quello delle riaperture. Via libera alle riaperture è il titolo del Corriere della Sera. Anche la Stampa titola sul tema: teatri, stadi, discoteche, l'Italia riapre, addio al metro di distanza, ribatte Repubblica. Ma sulla prima della Stampa troviamo nuovamente Ilda Boccassini e la sua autobiografia. Ieri campeggiava su alcune prime pagine, oggi ci torna di più. Per esempio, sulla prima pagina della Stampa Gianluca Di Feo si sofferma sulla parte in cui la Boccassini racconta delle pressioni di De Gennaro per salvare Berlusconi. Con il suo tono ruvido, il capo della polizia mi chiese cosa stessi combinando a Milano, aggiungendo che aveva faticato a tenere a bada Berlusconi e i suoi. Nel suo libro Ilda Boccassini ricostruisce l'incontro in cui Gianni De Gennaro, aggressivo, cercò di fermare l'incriminazione di Silvio Berlusconi. Se Repubblica si sofferma su questo aspetto, altri quotidiani invece, la maggior parte, quasi tutti, rimangono toccati da un altro tema che la Boccassini ha inserito all'interno della sua autobiografia. Qual è il tema? Lo vediamo sulla prima pagina della Stampa. Io, Ilda Boccassini, ho amato Falcone. La Stampa che riprende un estratto dedicato proprio a questa rivelazione della Boccassini, ma a questo aspetto si dedica in particolare questa mattina Libero, con un titolo a centropagina di cui sarebbe orgogliosissimo Signorini, perché per Libero l'amore è un apostrofo rosa tra le parole lotta alla mafia. Qual è il titolo che fa Libero? Boccassini la rossa era l'amante di Falcone. Ecco, così titola Libero, in come dire, modalità totalmente gossipara, con la Boccassini che ci ha messo del suo con un memoir da Tempo delle Mele, con in cui viene raccontato un innamoramento fatto di bagni nell'acqua azzurra e di notti abbracciati ad ascoltare Gian Nannini. Libero in realtà è tutta una spremuta di cuori, perché non contento di titolare Boccassini la rossa era l'amante di Falcone, all'interno, nello sfoglio, si dedica anche a un altro amore, quello tra Angela Merkel e Mario Draghi. Angela ama Mario, titola Libero, perché la Merkel, che è in visita, l'ultima visita da cancelliera in Italia, ha sostanzialmente incoronato Draghi per la successione alla guida dell'Europa. Lasciamo però gli apostrofi rosa e i gossip. Tornando sulle prime pagine, si scrive molto dei conti offshore di Vialli e Mancini che campeggiano sulla prima di Repubblica, su cui apre per esempio il Fatto Quotidiano: Mancini e Vialli offshore, tutti zitti, l'Espresso rivela, i politici e il CONI invece tacciono. Il Fatto Quotidiano, che in taglio alto, ricorda che 15 anni fa moriva Anna Politkovskaja, la giornalista invisa al regime di Putin, mai trovati i mandanti, ora il delitto si prescrive, e proprio a questo si dedica, con richiamo in prima pagina oggi, Anna Zafesova sulle colonne della Stampa. 4 spari nel petto e uno di controllo in testa nel centro di Mosca nel giorno del compleanno del presidente. 15 anni fa quella di Anna Politkovskaja è stata una morte che ha scosso tutto il mondo, forse il primo omicidio politico clamoroso della Russia putiniana, sicuramente quello che ha inaugurato una nuova era di paura. Ultima citazione dalle prime pagine, perché altrimenti poi non facciamo in tempo a leggere altro, dal Messaggero. Anche il Messaggero apre sulle riaperture, cita naturalmente il passaggio ideale di consegna tra la Merkel e Draghi, ma riprende una notizia di cronaca, uno degli omicidi che maggiormente hanno fatto clamore a Roma nell'ultimo trentennio, ovvero, ve lo ricorderete, il delitto dell'Olgiata. Olgiata, il killer, Libero da lunedì. L'assassino di Alberica Filo della Torre torna in libertà. Il maggiordomo filippino, protagonista del delitto dell'Olgiata, uscirà lunedì prossimo dopo appena 10 anni dalla condanna e a 30 dall'uccisione della contessa. L'uomo varcherà il cancello d'uscita del penitenziario Reyes. Era stato condannato a 16 anni il 14 novembre del 2011. So che i paragoni sono impropri, però 16 anni per un delitto, 13 anni ricordiamo per sono invece quelli combinati a Mimmo Lucano, che oggi è protagonista della prima pagina del Manifesto. La giusta causa, il volto quello di Mimmo Lucano, l'abuso di solidarietà non è reato, le parole d'ordine della manifestazione per Mimmo Lucano svoltasi ieri a Roma dopo la condanna in primo grado del Tribunale di Locri. Mimmo Lucano oggi lo troviamo anche sulla copertina, aiuto, il microfono di Internazionale, processo alla solidarietà, la condanna di Mimmo Lucano sembra un avvertimento a chi vuole aiutare i migranti, con le analisi della Stampa straniera e un articolo firmato Annalisa Camilli. Con le prime direi che possiamo fermarci qui, mentre Solamente due segnalazioni. La prima è che sono diversi giornali, a partire dal Corriere della Sera, a ricordare Salvatore Veca, che ieri è scomparso a 77 anni. Addio Veca, il filosofo dell'equità e della giustizia. Sempre dalla prima del Corriere della Sera ritorna il caso Morisi. Dicevamo ieri che Libero strapazzava il Corriere per che aveva aperto il faldone del caso Morisi per non aver sottolineato e segnalato con lo stesso rilievo che l'indagine si avviava all'archiviazione. Eccola qua, la troviamo oggi sulla prima del Corriere: Morisi e la droga, indagine vicina all'archiviazione. C'è anche il caso di Donna che ritorna sulle prime pagine con il mistero di un generale dei servizi segreti che avrebbe partecipato al famoso incontro di cui si è scritto molto sui giornali, che coinvolge l'ex collaboratore di Conte. Ma a proposito di Conte, torniamo alla politica e torniamo come dire all'altro partito di lotta e di governo, cioè il Movimento 5 Stelle, perché i riflettori stanno tutti accesi sulla piazza romana. E allora, in estrema sintesi, vediamo qual è in questo momento la situazione politica a Roma in vista del ballottaggio. Allora, c'è Conte che litiga con la Raggi, ma Conte contemporaneamente sta litigando anche con Calenda. Però entrambi, Conte e Calenda, dicono che voteranno per Gualtieri, cosa che invece non dice assolutamente la Raggi, che anzi oggi andrà a prendere un caffè con Michetti. Questo è il quadro della situazione. E allora andiamo a vedere un attimo i fronti belligeranti, a partire dal pezzo firmato Matteo Pucciarelli e Giovanna Vitale sulle colonne di Repubblica: Raggi e Conte in lite sui voti grillini a Roma. Attenzione, perché come si è molto scritto in questi giorni, la piazza romana è la piazza su cui si determina anche la prospettiva politica del Movimento 5 Stelle e non solo. Stretto tra le fibrillazioni di un movimento sempre più diviso tra chi spinge per l'alleanza con il PD e chi la considera un abbraccio mortale, insidiato da una furibonda Virginia Raggi decisa a contendergli la leadership dopo la sconfitta in Campidoglio, guardato a vista da Luigi Di Maio pronto ad approfittare di ogni suo inciampo, Giuseppe Conte cerca di barcamenarsi nel tentativo di salvare l'ancoraggio al centro-sinistra, ritenuto l'unico possibile per evitare di affondare. E l'unità del fu primo partito italiano ormai sull'orlo dell'autodistruzione. Un esercizio funambolico che ieri ha prodotto il quasi endorsement per Gualtieri. È una persona di valore che farà bene. È una precisa scelta di campo per incompatibilità del Movimento 5 Stelle con la destra, sempre detto da Conte. Accompagnati però da una brusca frenata sull'ipotesi di offrire sostegno formale al candidato di centrosinistra. Quella di Roma è una situazione assolutamente singolare e non si può far finta che non lo sia, dovuta alla sfida persa della sindaca grillina, la quale ha già avvisato il capo politico di non fare mosse avventate, pena la sua pubblica sconfessione e annessa dichiarazione pro Michetti, con cui stamattina prenderà un caffè a Palazzo Senatorio. Il che tuttavia non significa che nascerà un'alleanza, si affretta a specificare l'ex premier, preoccupato di un ennesimo testacoda e di non irritare l'amico Letta. Non possiamo misurare sul ballottaggio, ha aggiunto, lo stato di salute del dialogo tra Movimento e 5 Stelle. Rimuovere i condizionamenti locali non è possibile. Un modo per rassicurare il Nazareno, circoscrivere a dinamiche cittadine il mancato matrimonio, per il quale comunque ci vorrà tempo, necessario anche per mettere a punto il patto prenuziale. Non ce lo vedo il Movimento 5 Stelle, dice ancora Conte, a fare un ramo dell'ulivo. Parole che servono a rabbonire l'ala grillina dura e pura, convinta che per il movimento sia ferale appiattirsi sul PD, come sta facendo Conte. Un gruppo di parlamentari, incluso l'ex Di Battista, che guardano proprio alla Raggi come il possibile contraltare al capo politico, la leader di una minoranza organizzata che di alleanze col PD non vuol sentir parlare e non intende morire ulivista. Questo dunque il fronte che vede principali attori della contesa tutta interna, Raggi da una parte, Conte dall'altra, con il risvolto elettorale ed il risvolto che investe direttamente l'alleanza con il Partito Democratico. L'altro fronte belligerante, appunto, sempre sulla piazza di Roma, ma non solo, è quello tra Conte e Calenda. Ne scrive Tommaso Labate oggi sulle colonne del Corriere che il capo politico del Movimento 5 Stelle e il leader di Azione non si si sopportassero non era un mistero per nessuno, e non solo perché l'ex ministro dello sviluppo economico del governo Renzi sia da sempre un nemico giurato di tutto ciò che viene ammantato dalla bandiera pentastellata, quanto perché l'antipatia è ormai orgogliosamente ricambiata dall'ex presidente del Consiglio, che si vide rifiutare proprio dal capo di azione, il mediatore era stato Clemente Mastella, quel piccolo sostegno in Senato che avrebbe avvicinato alla nascita del Conte Ter, miraggio poi naufragato in un baratro senza ritorno. E così, quando ieri l'altro Calenda ha invitato il PD a non stringere alleanze col Movimento 5 Stelle, Conte ha imbracciato la sciabola. Dettare condizioni agli altri mi sembra quantomeno arrogante, e l'alto di rimando, Conte è un trasformista e Di Maio in un paese normale venderebbe i giornali, ha detto. Guai a mettersi in mezzo, come ha fatto Guido Crosetto ieri su Twitter, autore di un riassunto delle puntate precedenti. Scrive Crosetto: Calenda non vuole Conte, Conte non vuole Calenda, il PD riesce a prendere i voti da tutti e due, dicendo a uno che con l'altro non è amore ma solo un rapporto estivo. Vedete come la metafora dell'amore oggi campeggi dappertutto. Beh, patto prenuziale, scrivevano su Repubblica, la relazione estiva di Crosetto, e poi naturalmente tutto il mondo degli amanti messo in campo da Libero. Ma torniamo al rapporto Conte-Calenda, uniti per ora dal condividere nel segreto dell'urna del ballottaggio romano la preferenza per Roberto Gualtieri. Il leader di Azione l'ha detto l'altro ieri, l'ex premier l'ha chiarito ieri. Calenda e Conte rappresentano il primo stress test di Enrico Letta nei panni del federatore, il turno preliminare della sua partita da mediatore, le prove in vista del Gran Premio da leader di coalizione, la condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per far nascere un centrosinistra più largo possibile. Resta da superare lo scoglio dello scegli me o scegli lui, la prova di equilibrismo e mediazione in cui Berlusconi si cimentò per più di un decennio con Bossi e con Fini. È l'eterno giochino, scrive Tommaso Labate, che la maestra delle elementari sosteneva fosse impossibile da risolvere, l'antica somma delle mele e delle pere, la sintesi impossibile appunto tra il calendismo nel senso di Carlo e il contismo nel senso di Giuseppe. Può succedere di farcela infilando tutti in un cesto, lo fece il centrosinistra nel 2006 sommando in quasi 300 pagine di programma la sommatoria delle posizioni estreme di una coalizione che andava da Clemente Mastella a Fausto Bertinotti, che comunque non si stavano simpatici. E proprio a quei precedenti oggi si rifà il Fatto Quotidiano, che vede come il fumo negli occhi la prospettiva di della nascita di un nuovo super ulivo infinitamente allargato che vada da Calenda e Renzi fino al Movimento 5 Stelle, citando proprio i precedenti, quell'ulivo che assemblava PDS, Movimento per l'Ulivo, cioè i Prodiani, Partito Popolare, Socialisti Italiani, Patto Segni, Alleanza Democratica di Adornato, Federazione dei Verdi, Rete Orlandiana, PRI, Federazione dei Liberali e ancora Federazione Laburista di Valdospini, Movimento dei Comunisti Unitari, Cristiano Sociali, e poi l'Unione con IDS al posto del PDS, Prodiani, Popolari e Diniani nella Margherita, l'Udeur, Cossiglian Mastelliana, i Repubblicani di Luciana Sbarbati, i Socialisti dello SD, Rifondazione Comunista di Bertinotti, vero artefice della caduta del Prodi 1, il Partito dei Comunisti Italiani nato dalla scissione, la Rosa del Pugno, l'Italia dei Valori di Pietro, i Verdi, senza dimenticare lo scontato appoggio esterno delle forze regionaliste. Ricorda alla fine Fabrizio D'Esposito, che firma il pezzo sul Fatto Quotidiano, che il Prodi 2 finì per volontà congiunta di Mastella da una parte e del trotschista Turigliatto dall'altra. Abbiamo, mamma mia, solamente una quarantina di secondi, e quindi torniamo sul PNRR, che mi sembra il modo migliore per introdurre il professor Andrea Di Stefano, che arriverà tra poco con il giorno delle locuste, perché come vi dicevo al sud mancherebbero 7 miliardi, il recovery destina il 40% delle risorse alle regioni meridionali, ma il criterio non si applica a tutte le voci di spesa, tuonano i governatori, in particolare De Luca, si preoccupa anche la Carfagna, le risponde il collega dell'esecutivo Giovannini, che è il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, intervistato oggi da Roberto Mania, che invece sostiene che i numeri ci siano rispettosi dei criteri dati e annuncia appunto la formazione necessaria di 40.000 tecnici che dovranno gestire poi l'aspetto tecnico burocratico di tutta quanta la questione. La semplifico rapidamente così perché dovrò dare la linea già alla GR per l'edizione delle 8.30. Torniamo tra poco con il giorno delle locuste. Vi ricordo che alle 9.15, se volete sapere tutto, ma proprio tutto, su quello che è veramente il piano di riforma del catasto, c'è il professor Alessandro Santoro che oggi spiega ai nostri microfoni. Ci sentiamo tra poco.